il radiogiornale.
Cessare la violenza in Siria, trovare una soluzione per la pace in Medio Oriente, le parole del Papa nel messaggio natalizio Urbi et Orbi.
Pace tra Israele e Palestina, appello anche nella messa di Betlemme, una celebrazione con la partecipazione del coro Clairière del Conservatorio della Svizzera Italiana.
Espellere un giornalista dagli Stati Uniti perché è favorevole al controllo delle armi, lo chiede una petizione con decine di migliaia di firme sul sito della Casa Bianca.
Sempre meno connotazione religiosa, sempre più aspetti profani. Come cambia il Natale? Nell'RG intervista l'autore del libro Le feste scippate.
Buon Natale agli abitanti di Roma e dell'Italia intera. Con la nascita di Gesù è apparso nel mondo l'amore di Dio per gli uomini. Questo amore che l'odierna festa natalizia ci fa contemplare favorisca lo spirito di collaborazione per il bene comune.
La benedizione, la tradizionale benedizione Urbi et Orbi, pronunciata dal Papa in Piazza San Pietro in 65 lingue. Buongiorno e buon Natale da Giuseppe Limoncello e da Antoinette Werner e dall'intera redazione dell'informazione. Nel suo messaggio natalizio, Benedetto XVI, oltre agli auguri al mondo intero, ha ricordato le sofferenze che credenti e non credenti sono costretti ad affrontare ogni giorno, con un accento particolare posto alla guerra civile che sta insanguinando la Siria. A Roma, Città del Vaticano, troviamo il nostro collaboratore Alessandro Speciale. Buongiorno.
Buongiorno e buon Natale.
Allora, Speciale, vuoi sintetizzarci i contenuti del messaggio del Pontefice?
Sì, lo sguardo di Benedetto XVI si è concentrato soprattutto sul Medio Oriente, a cominciare dal conflitto in Siria, dove il Papa ha chiesto ancora una volta il cessate il fuoco e la fine dello spargimento di sangue, e ha chiesto anche di continuare a cercare attraverso il dialogo una soluzione politica, una soluzione che è respinta però dai ribelli che combattono contro il regime di Bashar al-Assad. Il Papa naturalmente poi ha guardato anche a Israele e a Palestina, alla Terra Santa, chiedendo ai leader di quei paesi di trovare nuovo coraggio e di ricominciare il processo del dialogo. Poi lo sguardo si è allargato all'Egitto, dove le speranze della rivoluzione sono adesso in difficoltà, e il Papa ha chiesto ai nuovi governanti di avere il coraggio di impostare una Costituzione che difenda la dignità e la libertà della persona, e un pensiero è andato naturalmente anche ai cristiani in difficoltà, ai cristiani minacciati dei paesi dell'Africa subsahariana come la Nigeria e il Mali.
Ecco, Medio Oriente, pace nel Medio Oriente, conflitti nel Medio Oriente, persecuzione di cristiani in paesi africani, soprattutto però Speciale, il Pontefice nel suo messaggio si è rivolto anche, fatto insolito questo, alla nuova dirigenza cinese promossa alla guida del paese poco più di un mese fa. Che cosa ha chiesto a Pechino Benedetto XVI?
Benedetto XVI, con una mossa abbastanza inusuale, si è rivolto direttamente ai nuovi dirigenti cinesi, pregando per loro e chiedendolo di saper apprezzare il valore e il contributo che le religioni possono dare alla costruzione della società cinese. Un messaggio che il Papa ha ripetuto più volte nelle sue lettere, ma che finora i dirigenti di Pechino non sembrano particolarmente disposti ad accogliere.
Ecco, un tentativo di proseguire con la diplomazia con Pechino che il Vaticano ha promosso negli ultimi anni, cercando un nuovo dialogo con la dirigenza del paese comunista, ma che in questo momento, con la promozione di una nuova classe, con il ricambio della classe dirigente, potrebbe aprire a nuove prospettive. Grazie Alessandro Speciale, in diretta da Roma, Città del Vaticano. E del conflitto israelo-palestinese ha parlato ieri a Betlemme anche il patriarca latino Fuad Tual. In occasione della messa di mezzanotte ha espresso la speranza che la recente decisione dell'ONU, che ha elevato lo statuto della Palestina a stato osservatore, sia d'impulso alla ricerca della pace.
Solo la
giustizia e la pace in Terra Santa ridaranno equilibrio e stabilità al Medio Oriente e al mondo. Con queste parole il patriarca cattolico Fuatual si è rivolto ai fedeli in preghiera, alle personalità politiche presenti, pronunciando la scorsa notte l'omelia della tradizionale messa di Natale nella Basilica della Natività a Betlemme. Un appello che si è unito a quello lanciato da Papa Benedetto XVI per la pace nella regione e per la convivenza tra musulmani e cristiani. Davanti a Fuatual la scorsa notte c'erano il leader palestinese Mahmoud Abbas, il primo ministro Salam Fayyad ed il ministro degli esteri giordano Nasser Jaude. Ad ascoltarlo fuori dalla chiesa altre migliaia di palestinesi e turisti stranieri riuniti sulla piazza della Mangiatoia, colorata dalle luci della festa e dominata da un enorme albero di Natale. Un clima finalmente sereno per Betlemme, che da anni paga uno dei conti più alti del conflitto in Terra Santa. Inevitabile il riferimento di Monsignor Fuatual al recente accoglimento della Palestina come Stato osservatore alle Nazioni Unite. Questo riconoscimento deve rappresentare il primo passo verso la pace e la sicurezza per tutti, ha detto il patriarca cattolico, non mancando di far riferimento alle sofferenze degli abitanti di Gaza ed anche dei civili israeliani nel sud dello Stato ebraico. Le nostre preghiere, aggiunto, sono rivolte a tutte le famiglie arabe ed ebree colpite dalla guerra. Il patriarca infine ha ricordato le vittime del conflitto in Siria ed ha augurato pace e serenità ai popoli della regione, a cominciare da quello egiziano. Da Betlemme, Michele Giorgio.
E a questa celebrazione la notte scorsa c'era anche un po' di Ticino, con il coro delle voci bianche e clarier del Conservatorio della Svizzera Italiana. 22 ragazze e 6 ragazzi che hanno cantato per la prima volta in arabo una messa tradizionalmente celebrata in latino. Sentiamo com'è andata con la direttrice del coro Brunella Clerici, raggiunta questa mattina nella città simbolo della cristianità, da Gabriele Borer.
Questo dubbio, chissà se riusciranno a rimanere svegli, è stato decisamente fugato, perché erano sveglissimi, molto presenti, direi professionali, ecco, fatto quello che dovevano fare nel migliore dei modi. Quello che ci ha dato particolare soddisfazione durante le prove nei giorni precedenti è stato l'apprezzamento sulla pronuncia della lingua araba, per cui anche quando facevamo una prova nella hall dell'hotel c'erano anche le signore delle pulizie che dicevano: ah, si capisce tutto.
Riscontri al termine della messa ce ne sono stati?
Sì, abbiamo avuto tanti complimenti, insomma, sia dalla direttrice qui del coro del Magnificat che da padre Armando Pierucci, che è il compositore della messa che abbiamo cantato in arabo. E poi la gente, è scoppiato proprio un caloroso applauso alla fine della messa.
La direttrice del coro Clériere del Conservatorio della Svizzera Italiana, Brunella Clerici. E mentre riecheggiano ancora le parole del Papa, l'appello alla ricerca di una soluzione pacifica è stato ribadito oggi a Damasco dall'emissario delle Nazioni Unite per la Siria.
Lakhdar Brahimi ha incontrato esponenti dell'opposizione interna, ossia quella riconosciuta e tollerata dal regime di Bashar al-Assad. Ieri Brahimi si era intrattenuto con lo stesso presidente siriano, ma la discussione si è conclusa con un ennesimo nulla di fatto.
L'ONU è preoccupata per la sorte dei Rohingya, la minoranza musulmana vittima di violenze settarie in Myanmar. In una risoluzione adottata all'unanimità, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha denunciato ieri le persecuzioni commesse dai buddisti nei loro confronti.
Diverse decine di persone sono state uccise, interi villaggi e parti di città sono stati distrutti dalle fiamme nello stato di Rakhine, sulla costa occidentale del Myanmar. I Rohingya costituiscono una comunità di circa 800.000 persone, considerata dall'ONU una delle minoranze più perseguitate al mondo.
Il governo yemenita ha nascosto la strage di 12 civili compiuta da un drone statunitense nell'est del paese lo scorso 2 settembre, a scriverlo il Washington Post citando fonti della sicurezza.
Sana'a sostenne che le vittime erano tutti membri di Al-Qaeda. I missili avevano colpito un camion carico di civili, uccidendo 12 persone, tra le quali una donna e il figlio di 7 anni, scrive il quotidiano americano, raccontando le scene di orrore dei cadaveri avvolti dalle fiamme viste dai soccorritori.
3 marinai italiani sono stati sequestrati ieri sera da un gruppo di pirati al largo delle coste nigeriane.
I rapiti, fra i quali vi è anche un uomo di nazionalità russa facevano parte dell'equipaggio di un rimorchiatore appartenente a un armatore napoletano. L'imbarcazione è stata raggiunta da un battello con a bordo una decina di pirati davanti allo stato petrolifero di Bayelsa. Il Ministero degli Esteri italiano ha confermato il sequestro ed è in attesa delle condizioni poste dai rapitori.
Andiamo negli Stati Uniti, dove la lobby delle armi resiste all'ondata di critiche che ha fatto seguito alla strage di Newtown, ormai tristemente nota, in cui il 14 dicembre un giovane pesantemente armato ha ucciso 20 bambini e 6 maestre di una scuola elementare. Già 48.000 persone hanno firmato una petizione postata sul sito della Casa Bianca per chiedere l'espulsione dagli Stati Uniti di un giornalista di origine britannica della CNN favorevole al controllo delle armi. La petizione non impegna in alcun modo le autorità, ma bastano 25.000 firme per imporre al governo di prendere posizione sulla questione. In redazione Silvia Piazza.
L'amministrazione Obama dovrà quindi spiegare i motivi per cui si suppone rifiuterà di espellere dagli Stati Uniti un giornalista della CNN. Il giornalista Piers Morgan, originario di Londra, nel corso di un dibattito dopo il massacro dei 20 bambini della scuola elementare di Newtown, aveva definito stupida la proposta del direttore dell'Associazione dei Proprietari d'Armi d'America di armare ancor più gli americani per permettere loro di difendersi. I firmatari della petizione affermano che Morgan deve essere deportato perché ha denigrato il secondo emendamento della Costituzione, quello sul quale i difensori del porto d'armi senza limiti fondano i loro argomenti. Armi al contrattacco, quindi, negli Stati Uniti, dove lo scontro tra fautori e avversari di leggi più stringenti, se non altro per quanto riguarda i fucili d'assalto di tipo militare, per il momento non accenna a spegnersi, come era invece accaduto dopo altre stragi di massa nel passato. La potente lobby delle armi, la National Rifle Association, resta sulla difensiva. Aveva risposto al massacro dei bambini di Newtown offrendo le proprie conoscenze in materia per organizzare la protezione armata di tutte le scuole del paese, ma questo proclama è stato accolto da un'ondata di reazioni indignate e adesso anche in parte ironiche. Non è chiaro se la proposta della National Rifle Association di militarizzare le scuole americane si estenderà adesso anche ad altre attività, osservano i critici. Ieri, nello stato di New York, due pompieri sono stati uccisi in un agguato organizzato da un tiratore che prima ha appiccato l'incendio e poi ha aperto il fuoco sui pompieri che erano accorsi per spegnerlo.
Alcune notizie dall'interno. Una persona è morta a causa di un incendio scoppiato poco prima di mezzanotte in un'abitazione di due piani nella località valesana di Colombelo, rende noto la polizia cantonale.
A dare l'allarme è stata una vicina di casa. Non sono ancora note le cause del rogo, come non è ancora stata accertata l'identità della vittima. Due persone che abitavano al piano inferiore della casa non hanno riportato ferite e sono state alloggiate altrove. I due appartamenti sono rimasti fortemente danneggiati.
Una cinquantina di pompieri sono dovuti intervenire questa notte per spegnere un incendio scoppiato in una capannone industriale ad Erbrug, nel Canton San Gallo.
L'allarme automatico dell'azienda è scattato alle 19, fa sapere la polizia. A prendere fuoco un macchinario che comporta l'uso di sostanze acide. Potrebbe essere stato il liquido surriscaldato a provocare il cortocircuito che ha poi causato il rogo. I danni ammontano a centinaia di migliaia di franchi.
Dopo l'aria primaverile che ha caratterizzato la vigilia di Natale con un record di oltre 20 gradi a Basilea Campagna, anche questa mattina si sono registrate temperature poco invernali oltre Gottardo.
Registrati 17 gradi a Wasserauen in Appenzello Interno e 16 nella Valle della Reuss. La causa? Il favonio che ha soffiato durante tutta la notte nelle vallate alpine con punte di 100 km orari. A causa del forte vento e del rialzo termico, il pericolo di valanghe è marcato sul versante nordalpino, sottolinea Meteo Svizzera. Ma il caldo non durerà, dicono gli esperti. Già oggi è in arrivo un fronte freddo che rinfrescherà la giornata di Natale.
Natale, il momento di celebrazione per i cristiani della nascita di Gesù, una festa che però, soprattutto in Occidente, sta sempre più perdendo la sua connotazione religiosa per assumere aspetti più profani, come ad esempio la sostituzione di Gesù bambino con Babbo Natale e via di seguito. Di questo fenomeno Gino Driussi ha parlato con il vaticanista del quotidiano cattolico italiano Avvenire, Mimmo Muolo, autore di recente di un libro intitolato Le feste scippate. Sentiamo.
Mimmo Muolo, a cosa è dovuto secondo lei, e per utilizzare il termine del titolo del suo libro, questo scippo delle festività, Natale in primis ma non solo, ai cristiani? In altre parole, la perdita del carattere originale di queste festività, diventate sempre più laiche, a cosa è dovuta?
È dovuto soprattutto a un clima culturale che possiamo definire con gli ismi, cioè il relativismo innanzitutto, il Papa parla sempre di dittatura del relativismo, e poi anche l'edonismo che porta a vedere semplicemente la parte ludica di tutto quello che ci circonda, e anche un certo nichilismo direi, quindi tutti questi ismi, tutte queste filosofie che fanno dell'uomo semplicemente materia, portano a escludere lo spirito o a relegarlo nella sfera privata. Ecco appunto che le feste vengono scippate.
Monsignor Rino Fisichella, il presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, che ha scritto la prefazione del suo libro, ha affermato che i cristiani sono i primi responsabili di questa situazione perché è una delle conseguenze della mancanza di trasmissione della fede. Lei è d'accordo?
Sì, sono d'accordo, perché se c'è uno scippo, evidentemente c'è uno scippatore, ma c'è anche uno scippato. E gli scippati siamo noi. Sappiamo bene che spesso il comportamento, senza nulla togliere alla gravità di chi scippa, no? Dell'azione di chi scippa, però il comportamento dello scippato può essere anche quello del distratto, che non tiene in gran conto le cose che poi gli vengono sottratte e si accorge del loro valore solo quando gli vengono appunto tolte. E noi siamo un po' in questa condizione. In sostanza, una fede tiepida porta a farsi sottrarre le feste cristiane, che sono non solo per i cristiani ma per l'intera società.
Soprattutto nei paesi anglosassoni, ma talvolta anche da noi e in particolare nelle scuole, si sente spesso dire che bisogna togliere ogni riferimento religioso al Natale per rispettare chi non crede o chi professa un'altra religione, ad esempio l'Islam. Lei cosa ne pensa?
Non sono per niente d'accordo e ho cercato di dimostrarlo nel mio libro. Questo viene fatto in base a un presunto rispetto delle minoranze, in realtà è esattamente il contrario, cioè le minoranze anch'esse vengono, se mi si passa il termine, scippate di qualcosa. Chi viene in Europa, in Italia, in Svizzera, da altre culture, da altre religioni, evidentemente parte da una posizione svantaggiata rispetto a chi è nato qui, perché non conosce la nostra cultura. Se neanche la scuola dà a queste persone i riferimenti culturali, e il cristianesimo è il principale riferimento culturale, che ne dica qualcuno, della nostra organizzazione sociale, gli si fa un doppio torto, primo perché non conoscono, secondo perché non gli si dà la possibilità di conoscere, quindi non li si rispetta.
Mimmo Muolo, per concludere, che cosa devono fare secondo lei i cristiani per riappropriarsi del Natale? Nel suo libro lei parla di 3 coordinate per un vero Natale.
Sì, io penso che semplicemente i cristiani debbano vivere queste festività, viverle nella loro essenza. Natale, come Pasqua, come le altre grandi feste, non possono essere ridotte al panettone, al pacco regalo, allo spumante, allo stare in famiglia. Per carità, tutte cose belle, tutte cose necessarie, ma c'è altro, per fortuna c'è altro, perché c'è un Dio che si fa uomo e che si pone accanto agli uomini per salvarli. Questo è il messaggio del Natale. E allora viviamo questo messaggio. Oggi c'è bisogno veramente di viverlo, anche perché è un messaggio di speranza, e come sappiamo di speranza in giro ce n'è molto poca.
Il giornalista di Avvenire Mimmo Muolo, autore del volume Le feste scippate. Ci fermiamo qui, grazie di averci seguito, ancora l'augurio di un felice Natale.
Il radiogiornale, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica, radiogiornale@rsi.ch.